Ateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma.
Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.
Le 19 in punto, eccoci qui per tenervi compagnia per un'ora. Noi siamo qui di qui Parma Ateneo, sono Francesca, con me Andrea.
Ciao a tutti.
E il resto della ciurma, della crew, Ilenia.
Ciao.
Alessia.
Ciao a tutti.
Di ritorno dalla madre russa,
esatto. Russia.
E Felice in regia.
Ciao a tutti.
E Mautone che ha deciso, non lo so, di fare l'aiuto regista.
Il disturbatore della regia, mi sa.
Il Paolini della situazione.
Ed è muto, non vuole parlare.
Beh, dopo deve parlare per forza. E con noi invece c'è il nostro ospite, di cui appunto Andrea poi ci accennerà l'argomento, che abbiamo già detto in diretta, Alessio Malcevski. Professor Malcevski.
Buonasera a tutti.
Che ci parlerà, docente dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze Ambientali e delegato del Rettore per la sostenibilità.
Posso correggere già?
Assolutamente sì.
Non esiste più il Dipartimento di Scienze Ambientali.
Ah, ecco, perché noi non l'abbiamo trovata. Queste sono le informazioni
che abbiamo
trovato.
E quindi invitiamo il sito dell'Università ad aggiornare i vari dipartimenti di tutti i professori. Grazie.
E con cui appunto parleremo di...
del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che sarà a Parma dal 22 maggio, cioè da ieri, al 7 giugno.
Quindi è in progress. Ma prima di cominciare la nostra intervista con il nostro ospite, mandiamo il primo pezzo, che è Buona sfortuna dello Stato Sociale.
Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera. Spero che sia l'uomo perfetto, ma non noti se ti tagli i capelli e confonda il tuo compleanno con quello di sua madre. Vorrei che almeno un giorno a settimana l'autobus arrivi tardi. Vorrei che nella pioggia un'auto nera schizzi la tua gonna corta, che passavo più tempo con le mani perse là sotto piuttosto che attaccata al volante di un'auto nera, la mia auto nera. Buona, buona sfortuna, buona, buona sfortuna, come te non c'è nessuna. Facciano l'amore nelle notti in cui non sai dormire, e i resti della spesa siano tutti di rame. Vorrei non ti facessero mai male le gambe quando torni dal lavoro, ma avessi una fitta al ginocchio mentre ti pieghi per fare l'amore. Vorrei non ti riuscisse il colore nuovo dei capelli, ti facesse incazzare, non ti facesse uscire.
Beh, è tutto bene.
Merlo Indiano, rubrica di approfondimento su un articolo di Parmateneo scelto da me.
E abbiamo aperto le gabbie, abbiamo fatto uscire il nostro Merlo. Ciao Ile.
Ciao a tutti, ormai queste gabbie appena arrivo io si aprono.
E meno male.
Meno male che si aprono, va bene. Allora, oggi parliamo di un articolo uscito questa mattina su Parmateneo che riguarda il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolgerà qui a Parma dal 22 maggio al 7 giugno. Praticamente si tratta di un appuntamento organizzato dall'Università di Parma e dall'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. In sostanza l'evento offrirà ben 26 iniziative per approfondire e far riflettere sul futuro e sensibilizzare la cittadinanza, su vari temi.
E quali sono appunto i temi centrali?
Allora, l'iniziativa si basa su tre temi centrali che sono il clima, l'economia e l'alimentazione. Durante questi incontri ci saranno conferenze, presentazioni di libri e proiezioni di film che faranno riflettere su tematiche importanti come ad esempio la minaccia dei cambiamenti climatici, la tutela del pianeta, ma anche il diritto al lavoro e la dignità umana.
E sono previsti ospiti?
Sì, tra gli ospiti che saranno presenti a Parma abbiamo il meteorologo, divulgatore scientifico e climatologo Luca Mercalli, il docente del Politecnico di Milano Stefano Caserini, il degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non so come si pronuncia, chiedo perdono, Grammenos Mastroieni o una cosa del genere. Simile, sì. Ok. Il meteorologo Luca Lombroso, il fondatore dell'associazione Slow Food Carlo Pertini e il fondatore del movimento della decrescita felice Maurizio Pallante. Quindi tantissimi, io ho fatto tutto l'elenco. Adesso voi lo sapete.
E ci siamo persi nel tuo elenco. C'era il professore che stava correggendo, voleva aggiungere qualcosa?
No, assolutamente. Okay. Capisco che Grammenos Mastroieni è un po' come il mio cognome, è un po' complicato. Per cui ci si può incespicare facilmente. Però, ve lo dico subito, non mancate, forse non è il più noto, ma sicuramente, ve lo garantisco, è il più importante di tutti gli eventi, molto di più degli altri. Magari dopo ve lo spiego.
Assolutamente sì. E per quanto riguarda invece i collaboratori di questo festival?
Sì, allora intanto il festival è stato presentato venerdì 12 maggio in conferenza stampa al Palazzo Centrale dell'Ateneo in collaborazione con varie associazioni come ad esempio il WWF, Manifattura Urbana, Fruttorti, Parma Sostenibile, Parma Etica e Parma 360 e tantissimi altri che se no vi faccio un altro elenco, potete
Quindi
trovare tutto sul sito.
Praticamente Parma si è attivata a 360 gradi per questo festival appunto di cui ci parlerà il nostro ospite. E appunto, perché dedicare, così la prima domanda a gamba tesa, un festival allo sviluppo sostenibile?
Intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato qua questa sera e avermi dato l'occasione di spiegare cos'è appunto questo festival, che cosa ci sta dietro, quindi cos'è lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità. E è importante, questa è una radio per gli studenti, sì. Però è una radio che può interessare e coinvolgere, anzi, molte più persone. Ma certamente gli studenti sono il vostro target e anche il mio target in questo momento. Mm-hmm. Perché, come dicevo, perché questo festival? Perché bisogna chiarire cos'è questo concetto. Se ne parla molto, un giorno sì, nelle agende politiche, economiche, sociali, voi sentite sempre questo termine che ritorna quasi come un mantra.
Sostenibilità.
Sì, esatto, la sostenibilità qua, sostenibilità economica, sociale e chi più ne ha che ne metta. E questo può creare, anzi in effetti crea confusione, perché il concetto a questo punto non è chiaro. Da qui l'importanza di questo festival. Ma facciamo un passo indietro. Questo festival, premetto, non nasce qui a Parma. Parma è una sede di una rete di tante altre città in Italia oggi, che tra il 22 maggio e il 7 giugno sono state coinvolte nell'organizzazione di questo festival promosso dall'ASUS, come diceva gentilmente prima
Elenia.
È l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Due parole per capire questo festival: bisogna capire che cos'è l'ASVIS e che cosa ci sta dietro l'ASVIS. Allora, l'ASVIS è un'associazione che raggruppa a sua volta e coordina altre 160 fra enti, associazioni e università in Italia, che ha uno scopo, nasce con uno scopo nel 2015. Praticamente subito dopo l'emanazione da parte delle Nazioni Unite nel settembre 2015 dell'Agenda 2015. Che cos'è questa Agenda 2015? È una cosa che caspita così dal cielo? No, in effetti è la continuazione di un altro progetto, grande progetto sempre delle Nazioni Unite, che si chiamava Millennium Goal, che era nato nel 2000. Mm-hmm. Sia il Millennium Goal e soprattutto l'Agenda 2030 avevano e hanno uno scopo, quello di fare la revolution, come dice la vostra radio. Revolution, non la revolution con la R maiuscola, ma con la R minuscola, sempre come la vostra radio. In che senso? Nel senso che sicuramente voi siete tutti giovani, anche chi ci ascolta, ma siete perfettamente consci che stiamo vivendo in una situazione, in un mondo, un periodo particolarmente difficile, di crisi economica, sociale, anche tecnologica da un certo punto di vista. E insomma, in questo momento ci sono tutta una serie di problemi nel mondo che vanno le migrazioni, ai cambiamenti climatici, alla fame, ai diritti di genere, al diritto al lavoro, all'acqua. Problemi che devono essere affrontati, perché se non lo saranno affrontati e risolti nei prossimi 15 anni, la mia, la vostra generazione, soprattutto la vostra, e chi poi vivrà dopo, chi in questo momento stiamo parlando anche per i diritti di chi non è ancora nato, saranno messi seriamente, ma veramente non sto scherzando, seriamente a rischio. Quindi detto questo, l'ONU ha preparato, sottoscritto da tutti i paesi dell'ONU, 194, questa agenda in cui sono stati identificati 17 temi. 17 temi che, a torto o a ragione, sono identificati come prioritari per essere risolti e per assicurare un futuro, un presente e un futuro. Ne ho citati alcuni prima. Come tutti i documenti dell'ONU, non è obbligatorio, per cui deve essere in qualche modo recepito dai paesi. L'ASVIS nasce esattamente con questo scopo, quello di fare da trade union tra questa agenda dell'ONU e il governo italiano.
Perfetto, e quindi appunto ha citato che questo festival è organizzato a livello nazionale. Ecco, chi è che si occupa di organizzare il festival a livello nazionale?
Allora, di nuovo, c'è un ente, l'ASVIS, organizzativo centrale, che però ha lasciato mano libera a chiunque fosse interessato, enti, comuni, università, di agire di conseguenza, cioè lo scopo era quello di illustrare uno o più temi di questa Agenda 2030. Sono 17 temi, infatti il festival dura 17 giorni, non è che vuol dire che ogni giorno ce ne sia uno diverso. Detto questo, vi dico, l'ASVIS brevemente ne ha organizzati in totale 206 in tutta Italia. Bene, Parma ne ha 26. Siamo la città di gran lunga medaglia d'oro su questa, da questo punto di vista, per numero, quindi per quantità, ma anche per qualità. Si citava prima alcuni degli ospiti, tutti gli ospiti, anche quegli altri che non vengono citati, sono persone estremamente preparate, estremamente capaci. Lo scopo è, da una parte, quindi di illustrare i contenuti di questa agenda, perché molti, non so voi, ma credo che anche non sia un un discorso comune quello di parlare dell'agenda 2030. Se non si veniva fuori con questo festival, immagino che moltissime persone non sapevano neanche nemmeno dell'esistenza. Quindi da parte quello di comunicare al pubblico, non è solo per gli studenti, non è solo per l'accademia, è per il territorio. Okay. L'altro scopo, e poi vi interrompo e finisco subito, è invece quello di far capire che però tutti quei problemi di cui abbiamo parlato prima sono tutti interconnessi, non si possono risolvere uno a uno. Ci vuole un nuovo approccio culturale, che è quello della sostenibilità e di sviluppo sostenibile.
Ecco perché ci sono così tanti argomenti, quasi infiniti, come cantano i Selton, voglia d'infinito.
Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito. Dimenti quel tuo viso andando a piedi a Machu Picchu fino all'Africa. Come un povero Cristo con la sabbia dell'Egitto in una zattera. La sera vado a letto con le stelle e poi mi sveglio sull'isola che non c'è. Non c'è più perdono né perché. Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Invento il paradiso del silenzio e del sorriso su una maca. Divento re del Cipro, ballo il tango all'improvviso, salvo il Senegal. Promettere a nessuna di non fare tardi pagando a rate la luna. Non chiedo più perdono né perché. Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. E viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò due punti, aperte virgolette. L'amore è un'avventura, ma se vuoi c'è un treno per te che nessuno sa. Aspetta, aspetta, al binario 3. Ho tanta voglia di finito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia di finito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia di finito.
Continuiamo, sono le 19:19 minuti con il nostro ospite, il professor Malcevski. Parlavamo appunto di sostenibilità, ma prima dalla regia Felice mi alza la bandiera bianca. Il numero WhatsApp lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, quanti sono? 10 334 7540 787. Grazie Felice, sei fantastica.
Prego, prego, non c'è di che.
Allora, continuiamo invece con le cose serie, basta scemenze. E un'altra domanda era qual è il ruolo appunto dell'Università di Parma? Quindi lei prima fuori onda ha detto purché se ne parli, è già un passo avanti e quindi anche un canale come l'Università di Parma è molto importante, anche perché noi, per esempio, noi come molti altri nostri coetanei non sapevamo assolutamente niente, a meno che, non lo so, qualcuno fosse informato
Questa questa è una buona e cattiva notizia, nel senso che sì, perché l'Università di Parma, qual è il ruolo? Beh, devo dire, senza falsa modestia, ma non per me, perché in effetti questo è stato un lavoro ovviamente di gruppo,
certo,
che senza l'iniziativa dell'Università di Parma, oggi non avremmo il festival qui a Parma. Tutto nasce dal fatto che io rappresento, oltre che essere delegato del rettore, sono anche il rappresentante dell'Università di Parma in seno alla RUS, che è la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile Italiano. E sono 9 università che stanno lavorando, è una neonata associazione, che sta lavorando per definire tutta una sorta di libro bianco per definire una serie di buone pratiche di sostenibilità energetica, di mobilità, di didattica, che saranno poi parte integrante negli anni a venire in tutte le università italiane. Quindi, detto questo, uno dei colleghi è l'organizzatore dell'ASVIS italiana, quindi mi ha chiesto anche gli altri, se ero disponibile a fare qualcosa come delegato alla sostenibilità. Io ho colto la palla al balzo e di conseguenza mi sono attivato. Tutto è iniziato, faccio presente, da gennaio, quindi abbiamo organizzato tutto in 2 mesi.
Pochissimo tempo.
Sì, assolutamente. Perché...
cioè, per un festival così corposo, diciamo, anche per gli ospiti, gli argomenti, anche per il contenuto, diciamo, che è abbastanza importante, insomma, ci avete messo veramente molto poco tempo.
Ha aiutato molto il fatto che io sono stato prima delegato per Unifor City e quindi ho avuto modo di contattare alcuni già di questi.
Quindi aveva già i contatti.
Io avevo già, conoscevo già Mercalli, conoscevo già Mastroieni e altri. Questo quindi mi ha facilitato moltissimo l'allestimento. Poi, ribadisco, l'università è stato il catalizzatore.
Esatto.
Ma poi dopo si sono aggregati, io ho una segreteria in cui ci sono gente del WWF, di Legambiente, di Manifattura Urbana, e loro mi hanno dato un'altra grandissima mano, trovando anche loro degli altri collaboratori.
Esatto, appunto, a proposito di questo, il ruolo degli altri patrocinatori, quindi qual è?
Allora, bisogna distinguere tra quelli che sono nella segreteria organizzativa, che ho appena citato, fra cui c'è, non so, Manifattura Urbana piuttosto che Slow Food, che WWF o Legambiente o Parma Sostenibile. Poi ci sono i patrocinatori, e qui una lunga lista, quasi una ventina, che sono molto di più quindi della segreteria. Quindi abbiamo anche non solo gruppi del cosiddetto terzo settore, ma ho coinvolto la Camera di Commercio, l'Unione Industriali, Parma Io Ci Sto, che nell'organizzazione non c'entrano.
Certo.
E poi abbiamo i patrocinatori. I patrocinatori, quelli che ci hanno, contributori che hanno dato i soldi. Ecco, ci tengo a sottolineare che questo è stato fatto quasi a budget zero.
Però.
Che però qualcosa mi hanno aiutato. Quindi devo ringraziare la Davines, che è un'azienda, che mi ha dato qualcosa per poter pagare almeno le spese vive delle persone che vengono. Devo ringraziare il comune, se non sto facendo una tirata elettorale, ma mi hanno dato gli spazi gratis, devo ringraziarli, più un piccolo contributo anche per...
Beh, il fine giustifica i mezzi, quindi non vogliamo sapere né come né quando.
Gatto bianco, gatto nero, esatto. Purché prende il topo.
Bellissimo, questa non l'avevo mai sentita.
Segna che la usiamo negli articoli.
È brava. Piaciuta.
E poi chi è che aveva dato qualcosa? Beh, e poi i miei fondi personali, non del mio portafoglio, ma e di questo invece devo ringraziare l'università e il fu rettore Borghi, che mi ha permesso, con un aiuto finanziario, ma ancora molto prima, ancora 2 anni fa, quando è nato il gruppo di sostenibilità che io invece presiedo, mi ha dato un po' di fondi per gestire eventi che allora non prevedevano il festival. Si sono riservati...
Quindi una sorta di borsa di studio?
Dei fondi fondi per le attività sulla sostenibilità. Oh, ricordatevi che Parma, oltre che avere il primo dipartimento di sostenibilità d'Europa, non ce ne sono altri, sostenibilità ambientale, cioè si chiama scienze chimiche della vita.
Perché fuori onda prima ci spiegava che il dipartimento l'anno scorso, in seguito appunto, non sono stati accorpati, ecco perché il dipartimento di scienze ambientali non esiste più e c'è appunto questo nuovo corso, questo nuovo dipartimento che è?
E si chiama Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale.
Che diceva appunto il primo in Europa.
Assolutamente. E questo è importante perché è un punto di riferimento, sono all'esterno, uno non sa che...
Cioè. No, infatti, anche perché, almeno sulla... non so, noi non l'abbiamo trovato, forse abbiamo anche cercato male, quindi colpa nostra.
E, no, e poi ci tengo... questo è stato possibile anche perché, di nuovo per la passata governance, Parma, lo Statuto di Parma, articolo 1.9, ha detto la sostenibilità è uno dei dei pilastri dell'università e la strategia triennale dell'università prevede l'insegnamento e l'introduzione della sostenibilità su tutti i corsi, non solo su quelli tipicamente scientifici, perché uno pensa all'ambiente, è sbagliato.
Ok, e quindi adesso lasciamo la parola ai Radiohead con Fake Plastic Trees. Chissà cosa pensavano.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl that you bought from a town full of rubber plants to get rid of itself. It wears around. It wears around. It wears around. It wears me out. that wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the
Oggi parliamo di sviluppo sostenibile. Ma che cos'è esattamente la sostenibilità? È quella cosa che puntualmente manca il lunedì mattina, che quando uno si sveglia la prima cosa che dice è «oggi proprio non ce la faccio». Praticamente il contrario dell'insostenibilità, cioè di quella sensazione che uno avverte ogni volta che Salvini parla di migranti, più precisamente nel momento in cui si arriva a dire «io questo proprio non lo reggo». Lo sviluppo sostenibile, quindi, è quel modello di crescita che rispetta l'ambiente, il mondo in cui viviamo. E sarebbe bellissimo se diventasse la norma, se tutti rispettassimo il pianeta. Il problema, però, è che sulla Terra hanno dato facoltà di respirare a dei soggetti che ci allontanano da questa prospettiva. Uno di questi è un signore un po' paffutello, in perenne litigio col suo barbiere, Kim Jong-un, dittatore della Corea del Nord e amico fedele del nostro Antonio Razzi. Ed è proprio con i Razzi che questo qui si diverte a far danni all'ambiente. Eh sì, perché con i suoi test in mare finisce col danneggiare la fauna. Diciamo che il senatore Razzi non è che abbia proprio amici affidabili, o per meglio dire, sostenibili. Però c'è da dire che in un altro paese da lui molto amato, la Svizzera, è stato appena approvato tramite referendum un decreto che prevede la graduale uscita dall'energia nucleare in favore di un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili. E questa sì che sarebbe una buona notizia. Se non fosse che, dall'altro lato del mondo, nell'estremo occidente, c'è un altro signore, anche lui paffutello e in perenne litigio col suo barbiere, che non è che abbia avuto un bel approccio verso la questione climatica. Ovviamente parlo di Donaldone Trump, uno che nel 2017, per rilanciare l'economia americana, ha scelto di puntare sul carbone. È come se per rilanciare l'industria automobilistica tutto il settore decidesse di produrre solo Fiat Panda improvvisamente. Il presidente americano ha anche detto, giusto per mettere altra carne sul fuoco, che vuole rivedere gli accordi di Parigi sul clima. Ed è strano tutto ciò, perché se uno va a vedere è l'unica cosa su cui Trump e Kim sembrerebbero d'accordo. Ecco, io ora non credo mi ascolteranno mai questi due, ma una cosa gliela vorrei dire comunque. Al posto di rompere i coglioni all'ambiente, andate a farvi un bel taglio di capelli.
Sì, deve essere così, che tutto quel che accade ha un senso, altrimenti non saresti qui a farmi respirare il vento. Sì, deve essere così, che tutto quel che serve è un cuore. Saresti qui a farmi respirare amore. Tutti cercano una soluzione e gridano sperando nell'arrivo di un dottore, ma tutto quel che serve in una pillola non c'è. Non ti ho insegnato niente quando stavi insieme a me. Sì, deve essere così, che tutto quel che accade ha un senso, altrimenti non saresti qui ed io con te non perderei il mio tempo.
aspettano di piangere per farsi compassione, ma dentro quella scatola risposta non ce n'è, solo donne in maschera e buffoni come me. Sì, ammetti che è così, che tutto quel che abbiamo è un cuore, e quindi fatti forza, vieni qui e chiedimi di far l'amore, e chiedimi di far l'amore, e chiedimi di far l'amore.
Era Deve essere così di Cesare Cremonini. Naturalmente Deve essere così un mondo sostenibile, speriamo non il mondo dipinto da Luca poco prima
con la tinta di Donald Trump.
Ma continuiamo con la nostra intervista e chiediamo, che sono in programma davvero tantissimi eventi tra conferenze, presentazioni libri e proiezioni film, se ci può dare un'anticipazione, diciamo in generale nei limiti del possibile, e soprattutto lei tre eventi che consiglia particolarmente.
Ok, sono 26 eventi, poi ce n'è uno a sorpresa, quindi diventa 27, ve lo posso anche anticipare, è una chicca, uno scoop, sì, per Radio Revolution.
Wow.
Vada con lo scoop.
Perché non è ancora stato messo praticamente, chiaramente diciamo, in rete. È il 2 giugno, nell'ambito di Gola Gola, che è un altro di quei festival di questi giorni, verrà ospite, ma però a questo punto ci intersechiamo, l'organizzatore nazionale del Festival del Sviluppo Sostenibile, Giovannini in persona, per cui chi vorrà incontrarlo e fargli delle domande è l'occasione giusta. Le informazioni comunque è qui, passo alle informazioni e poi agli eventi. Tutte le informazioni sul sito sono tanto sul sito dell'università. Andate sulla home page e troverete poi i link che vi ridirigono. Comunque c'è un sito web che abbiamo creato, Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma, c'è Facebook, c'è Twitter, poi c'è il sito nazionale in cui vedrete non solo Parma ma anche, se volete, quello che accade in altre città. A Parma ci sono, dicevo, quindi formalmente questi 26 più 1 eventi. Sono tutti distribuiti, a parte un paio nell'Aula Magna, sono tutti in città: Palazzo del Governatore, Casa della Musica, poi dove c'è ancora San Tiburzio, che è quella chiesa sconsacrata che c'è dietro Feltrinelli, tra Feltrinelli e l'università, dove c'è la Croce di Malta, non per fare pubblicità. Poi eventi nei cinema. Ah, e poi una cosa che può interessarvi, farvi piacere, due sono al Labirinto dell'Amazzone, quello di Franco Maria Ricci, e tutti, ci tengo a dire, tutti gratuiti, non si paga un centesimo per andarci, quindi budget zero, senza biglietti cosa
non
volete di più?
Scuse.
Non avete scuse. Quali eventi più importanti? Allora, un paio li escludo subito, ma non perché meno importanti, ma perché si autocelebrano direttamente, perché ci sono già le prenotazioni.
Ah, ecco. Quindi.
Per Carlin Petroini e con Mercalli già stanno fiaccando le prenotazioni, quindi mi ridirigo su tre, gli altri tre che non sono meno importanti, anzi.
Ma uno ce l'aveva accennato già prima.
Uno ve l'ho già accennato prima, ve lo ripeto, è quello di sabato prossimo, sì, di Grammenos Mastroianni, che non è noto al grande pubblico, ma è di tutti gli invitati quello più in assoluto importante. Lui è stato ambasciatore italiano, lavora in Canada e in Iran, è un esperto di problemi geopolitici e parlerà delle relazioni che c'è tra cambiamenti climatici e emigrazioni. Cioè, uno pensa ai migranti.
Andiamoci piano, cioè per chiarire.
È uno che va a Davos, è uno che rappresenta l'Italia all'ONU. Quindi quello, se volete sapere, non quello che è accaduto o che accade, ma che accadrà, andate ad ascoltare, ve lo consiglio assolutamente, o comunque fategli la diretta. Altri due importanti, sicuramente Caserini, Stefano Caserini, che sarà tra qualche giorno, l'orario è un po' sfigato, lasciatemelo dire, è alle 3, ma non era quello, però è, oltre che essere un collega di Milano molto bravo, è quello che ha un blog anti-bufale. Sapete adesso il disco sulle bufale scientifiche e sui bufali sui cambiamenti climatici, sulle bufale sui vaccini e quant'altro. Persona squisita, divertentissima, e ve lo consiglio.
E dov'è questo?
Questo, pardon, è al Palazzo del Governatore.
Okay. In centro. E invece il signore di prima, che non pronuncio,
Mastroianni, sempre al Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi, assolutamente, in centroissimo. E poi un terzo evento vi consiglierei a questo punto, che ne so, domani, così una cosa veloce, domani si parla di Agenda 2030 e il grande assente dell'Agenda 2030, ovvero la crescita demografica.
Ecco.
Il problema è, si può essere sostenibili e portare avanti lo sviluppo sostenibile in un mondo in cui adesso siamo 7 miliardi e 3 e nel 2050 saremo 9 miliardi e passa?
Nonostante non si facciano più figli, ecco.
Noi non facciamo più figli, altri paesi del mondo invece fanno troppi.
Di la Cina, che c'era il divieto.
C'era, non
c'era,
più.
Punto. E continuiamo. Sì, vabbè, il bello della diretta è che ci diciamo le cose. Vai tu, vado io. No, la canzone, bellissima questa cosa. Appunto, abbiamo detto il bello della diretta. E abbiamo detto qual è il target. Ce l'ha, ce l'ha detto un po' prima, insomma. Che comunque non è solo per studenti, infatti avete cercato di coinvolgere più diciamo istituzioni, chiamiamole così, possibili, proprio per avere uno spettro ampio.
Sì, perché la sostenibilità è, da una parte è analitica, cioè serve per descrivere cosa sta succedendo, ma è anche prescrittiva, cioè dice anche come affrontare. Ci sono tre pilastri tipicamente della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, che è la sua parte, diciamo, applicativa, che è la parte scientifica ambientale, certo, tecnologico, la parte economica e la parte sociale. Il punto è che molte volte gli scienziati non parlano agli economisti e gli economisti non parlano ai politici, se non per comandare, e viceversa. Detto questo, alla fine ognuno magari è molto bravo nel suo settore, ma
non c'è comunicazione.
Non solo non c'è comunicazione,
non c'è interazione.
E dato che noi abbiamo a che fare con problemi complessi e non complicati, essere specialisti in questo mondo è, e qui mi attirerò le ire sicuramente dei colleghi, un harakiri. Non si può e non si deve essere socialisti. Io spezzo, non una, ma 10 lance in favore della interdisciplinarietà, perché è dalla interdisciplinarietà che potrà venire forse le soluzioni ai problemi complessi che noi dobbiamo affrontare e compresi nell'agenda.
Bene, un'ultima domanda, Feli, che dici? O un'altra canzone?
Che voi dovete sapere che qua Feli, in realtà noi conduciamo, siamo le voci, ma Feli è cattivissima, è il vero boss
ma
del
sì,
programma.
Ma sì, perché l'argomento è
a gesti, però lo faccio.
Sì, no.
E a gesti ci minaccia ogni volta che parliamo troppo e
ma
le vuole
non ci
mettere
tira
la
una
musica.
Scarpa o un mouse, però... Vabbè, allora facciamo così. Facciamo ascoltare prima Casa Bien e poi continuiamo con l'intervista o qualche domanda. Goodbye Kiss.
Time. centers in Sina.
Dopo tantissimo tempo al magico mondo d'Alessia, ah no, le tante letture d'Alessia.
Bravissima, ciao. Franci, ciao.
Allora, un uccellino mi ha detto che sei tornata da poco dalla Russia.
Sì, da Mosca. Sono andata per due giorni di fuoco lì nella Piazza Rossa, il Cremlino, il fiume Moscova. Putin ha detto che ci ascolta tutti i martedì, quindi...
Infatti, sì, lo vediamo sintonizzato. Ha anche mandato un messaggio
non
WhatsApp.
Non so perché non riesco a vederlo come un complimento, quanto come una minaccia.
Ci metterà una bomba prima. E quindi hai scelto...
E quindi oggi, ma siccome nulla è al caso, abbiamo anche scoperto che le origini del nostro ospite sono appunto russe. E io avevo scelto oggi di parlare di due grandi padri della letteratura russa, ovvero Fedor Dostoevskij e Tolstoi. Il signore mi aiuterà ogni tanto con la pronuncia.
Infatti Alessia è bellino, perché Alessia guarda il professore e vuol dire sto dicendo bene.
Ma la mia pronuncia è in russo, perdonate.
Vabbè, quella di tutti.
È quella che è. Allora, Dostoevskij nasce a Mosca l'11 novembre 1821. Il padre Michael è un medico, Mikhail forse più corretto, è un medico, mentre la madre Maria, che morirà giovane a causa della tisi, educa il figlio all'amore per la musica, la lettura e la preghiera. Fedor viene iscritto alla scuola del genio militare di Pietroburgo, pur non avendo in realtà nessuna predisposizione alla carriera militare. Infatti, una volta terminati gli studi di ingegneria militare, abbandonerà quel settore per dedicarsi al suo vero grande amore, che è appunto la letteratura. Nel 1839 il padre, che si era dato nel frattempo al bere e maltrattava i suoi, diciamo, contadini, perché era anche un proprietario terriero, verrà ucciso, probabilmente da questi ultimi. E successivamente si manifesteranno degli attacchi epilettici a, diciamo, lo scrittore Dostoevskij, che lui continuerà ad avere per tutta la vita. E questi due eventi sono importanti, perché rientreranno un attimo nel romanzo di cui parleremo tra pochissimo. Interessante sapere che nel 1849 Dostoevsky venne imprigionato con l'accusa di cospirazione e venne anche condannato a morte. Ma era lì lì per essere fucilato, era proprio nel posto dell'esecuzione quando arrivò una lettera dell'imperatore Nicola I che cambiava appunto la condanna da pena di morte a 4 anni di lavori forzati in Siberia. Per fortuna che questa lettera arrivò in tempo, altrimenti non avremmo avuto alcuni dei più grandi capolavori della letteratura internazionale. E infatti I fratelli Karamazov sono l'ultimo romanzo scritto da Dostoevsky e sono anche considerati, diciamo, è considerato anche l'apice della sua produzione letteraria. Il libro narra la storia della famiglia Karamazov e in particolare dei figli del patriarca Fedor, prende appunto il nome dell'autore stesso. Un anziano proprietario terriero di provincia che si comporta in maniera dissoluta e in realtà vive nel disonore. Si sposa diverse volte, la prima volta con Adelaida, una brava donna che quando si accorge dell'uomo che si ritrova al suo fianco scappa, va via lasciando anche il bambino, il figlio Dimitri. La seconda moglie invece, Sofia, partorisce 2 bambini, Ivan e Alexei. La donna si ammala precocemente e muore, altro cenno biografico rispetto alla vita vera dell'autore. E intanto Fedor ha anche un altro figlio, questa volta illegittimo, da una donna completamente folle. E il ragazzo, che ha un carattere molto simile a quello della madre, è anche lui, diciamo, semipazzo e soffre di epilessia. Anche questo cenno autobiografico alla vita dell'autore. L'elemento che sconvolge tutto il romanzo è il parricidio, quindi l'uccisione di Fedor, di cui vengono, diciamo, accusati volta in volta i vari figli, anche se è il primo a essere indiziato e Dimitri, in quanto sia lui che il padre, prima dell'uccisione naturalmente, si innamorano della stessa donna. Quindi, diciamo, senza svelare il finale, quindi quale dei 4 figli abbia ucciso appunto Fedor, vi lasciamo alla lettura. Brevemente passiamo all'altro grande autore russo, Tolstoi, che nasce a settembre del 1829 da una famiglia aristocratica russa. L'infanzia non è molto felice poiché perde la madre a soli 2 anni e rimane orfano all'età di 9. Grazie però a una ricca zia riesce comunque a frequentare l'università. Si arruolerà, lascerà poi l'esercito e diciamo che tutta la sua vita, così come poi le tematiche delle sue opere, verteranno molto sia su una riflessione su quella che è la vita dell'uomo, l'esistenza, la religione, la morte. E, diciamo che appunto si... nelle varie opere si possono riscontrare tutti questi temi, ma una delle opere più famose è Anna Karenin, perché noi italiani ogni tanto la pronunciamo Karenina, invece sbagliato. Il nostro ospite ci ha insegnato che Karenin, in cui vengono
Karenina,
in cui vengono trattate alcuni dei, diciamo, dei valori più sentiti dal popolo russo dell'Ottocento, quindi il valore della famiglia, l'importanza del matrimonio, il valore della fedeltà, e si sofferma anche sugli aspetti invece negativi della società russa del periodo, quindi l'ipocrisia e l'adulterio. Infatti tutto, diciamo, il nucleo del romanzo si snoda sulle vite e gli amori di un gruppo di personaggi legati tra di loro. La protagonista del romanzo, Anna, sposata non per amore con un ufficiale governativo che appunto Karenin, viene richiamata a Mosca da suo fratello Stiva, un uomo molto adultero. Infatti richiama la sorella a Mosca per aiutare a convincere sua moglie a non lasciarlo dopo l'ennesimo tradimento. Ma arrivata nella capitale, Anna conosce il giovane ufficiale Vronsky, qualcosa del genere,
Vronsky,
di cui si innamora con risposta. E ma di Vronsky a sua volta è innamorata Kitty, sorella di Dolly, quindi cognata di Anna, cioè beautiful praticamente, ragazzi, che a sua volta vive le lusinghe di un altro pretendente, il presidente terriero Levin. Quindi in questo romanzo
amico di Stiva.
Fondamentalmente diciamo che il romanzo si gioca sui due amori, quello adultero tra Anna e Vronsky
Vronsky.
Non lo imparerò mai, ragazzi, fate finta che io lo dica correttamente. Invece quello più, diciamo, puro e corretto, che nasce piano piano tra Levin e Kitty. Naturalmente un po' tutti sappiamo come finisce, diciamo, in maniera tragica questo romanzo, perché appunto Anna è impossibilitata a vivere il vero amore, avendo anche negato il diritto al divorzio, arriverà nella stazione appunto dei treni a Mosca e si suiciderà buttandosi appunto sotto un treno in arrivo. E quindi con questo tragico...
Devo dire che questo romanzo l'ho ripreso 3 volte. Cioè, forse alla fine ce l'ho fatta. Però anni, anzi, mentre
sono comunque autori impegnativi. Immagina leggere in russo.
Che bebe.
Cosa potrebbe essere?
L'ha letto in russo? Ah, beh, se non l'ha letto lui.
In Italia. E allora siamo giustificati tutti.
Esatto. Grazie, Ale.
Prego.
E adesso invece Iggy Pop, Gold. Torniamo quindi sul pezzo dopo Alessia e le varie grasse risate. Tra l'altro il professore ha dato 27 per il russo di Alessia.
Spasiva, che vuol dire grazie in
bravissimo.
Russo.
Bravissimo.
Sì, grazie, grazie. Esame grazie. Di letteratura russa, brava.
Bene, allora noi concludiamo qui la nostra puntata. Se vuole aggiungere qualcosa, professore, prima di chiudere.
Sì, solo per dirvi che questo era nato come un numero zero molto esplorativo. L'idea è che se avrà successo, questo dipende da voi.
È un'edizione pilota, diciamo.
Esatto, dipende da voi, da chi ci ascolta e da chi ascolta chi ci ascolta, quindi dalla partecipazione. Certo. L'idea è quindi di farlo, replicarlo l'anno prossimo e l'anno prossimo ancora e così via, con lo scopo poi alla fine non solo di informare, come dicevo prima, ma di far partire progetti e di far partire lavoro. perché lo sviluppo sostenibile non è una cosa così un po' panchan, è l'occasione, forse l'unica occasione, per creare lavoro senza rovinare l'ambiente e assicurarlo anche ai nostri, al mio figlio e ai vostri figli quando verranno.
Ok, grazie professore, noi la ringraziamo moltissimo e sperando appunto che partecipiate a questi eventi, noi in primis.
Certo, noi ci andiamo.
Sia come giornale che come...
Partecipiamo agli eventi e saremo in prima fila l'anno prossimo.
L'anno prossimo, esatto, sperando che i pianeti si allineeranno e noi ci salutiamo qui. Grazie professore.
Mi raccomando, alle martedì prossimo,
martedì
sempre
prossimo.
19, sempre qui per Parmateneo.
Esatto. E niente.
E niente. Allora, buona ciao
serata.
A tutti.
Ciao.
Buona
ciao.
Serata.
Ciao.
Buona serata. Buona serata.
Qui Parmateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.